Sono le 12.34, quasi 35 minuti, Mattia Pelli al microfono, questa è Rete 2 Alphaville, è il momento del nostro dibattito. Io saluto anche Barbara Camplani che mi ha raggiunto in studio, buongiorno Barbara.
Ciao Mattia, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche da parte mia.
Di che cosa parliamo oggi, traduttori e traduttrici italiani pagati poco e male? La denuncia delle principali associazioni di categoria, in primis Strade, il sindacato dei traduttori editoriali, che in occasione di Più Libri, Più Liberi, il festival della piccola e media editoria attualmente in corso, hanno presentato un appello rivolto alla nuova legislatura italiana.
Sì, dici bene Mattia, un appello in cui chiedono migliori condizioni contrattuali e un maggior riconoscimento per tutti i professionisti che lavorano nella filiera della produzione di un libro, dunque traduttori in primis, ma poi anche tutti coloro che collaborano a pensare, scrivere, tradurre, illustrare, insomma elaborare un libro. Noi ne vogliamo parlare oggi, beh, innanzitutto per dare voce alle difficoltà vissute dai traduttori editoriali, questi professionisti che spesso sono relegati un po' nell'ombra, ma poi anche perché cattive condizioni, in fondo, come denunciano gli stessi firmatari, rischiano anche di danneggiare, impoverire il mercato librario italofono. Cattive condizioni può voler dire meno traduzioni oppure di minor qualità, ed ecco che dunque alla fine tocca anche un po' tutti noi, se non altro in qualità di lettori e lettrici in lingua italiana.
Eh sì, un tema importante che riguarda tutti noi e che oggi affrontiamo con due ospiti che presento. La prima è Luciana Cisbani, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei di essere con noi. Lei è traduttrice dal francese di autori francesi e svizzeri, fra cui ne citiamo alcuni: Catherine Cusset, Victor Hugo, Pascal Cramer, Léo Mallet, Philippe Ramy e Georges Simenon. È membro del sindacato dei traduttori editoriali Strade, docente di traduzione francese presso l'Università Statale di Milano, ma attiva anche in Svizzera fra le conduttrici degli atelier e viceversa, ed è tutor del programma di specializzazione di traduzione dell'Università di Losanna. E poi è con noi anche Matteo Campagnoli, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è direttore artistico di Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona, scrittore, traduttore, soprattutto di poesia, ha tradotto poeti premio Nobel quali Derek Walcott, Josif Brodsky, Per Adelphi, ma segnaliamo anche fra le sue opere la raccolta poetica In una notte fortunata, pubblicata da Casa Grande nel 2012, e il libro di viaggio Dispacci dai Caraibi.
Allora, vi propongo di partire proprio da questo appello che è stato presentato proprio due giorni fa, mercoledì, durante Più Libri, Più Liberi. Luciana Cisbani, perché avete sentito l'esigenza di far sentire la vostra voce? Perché era necessario?
Beh, innanzitutto voglio ringraziarvi per l'invito, perché è proprio questo che il nostro sindacato sta cercando ormai da 10 anni di fare, perché siamo nati più o meno nel 2012, dare voce a un settore dell'economia italiana rilevante, perché pochi magari sanno che l'editoria libraria è la prima industria culturale al nostro paese, e dunque il nostro compito è un po' quello di sensibilizzare come dire, giocando su più tavoli. Si tratta di sensibilizzare innanzitutto anche noi stessi, noi traduttori, diventare noi più consapevoli di quelli che sono i nostri diritti, di sensibilizzare quelli che sono gli interlocutori istituzionali, cosa che peraltro abbiamo già iniziato a fare e che appunto con questo appello sollecitiamo, e ovviamente sollecitare le case editrici, ma di questo magari poi nei dettagli. La cosa che è così, anche per iniziare in maniera un po' meno formale, diciamo che siamo un po' stanchi, come infatti è stato scritto anche in un bell'articolo pubblicato sulla Corriere della Sera pochi giorni or sono, siamo un po' stanchi di essere sempre citati quando si parla della traduzione come sistema circolatorio della letteratura mondiale, madre della civiltà. Allora vediamo di trattare in maniera degna questi lavoratori. Siamo dei lavoratori, ma come sappiamo bene non solo noi traduttori, chiunque lavori nel campo della cultura sa bene che sembriamo quasi essere privilegiati solo perché facciamo dei lavori magnifici. dei lavori appunto che ci gratificano anche l'anima, ma dobbiamo essere gratificati non solo nel portafoglio, io sottolineo, parleremo magari anche di compensi, anche, ma si tratta proprio di dignità professionale, di rispetto e come diceva giustamente lei, alla fine tutto questo ricade sui lettori.
Sì, c'è un po' questa
Mi
idea che.
fermo.
Ma poi ritorniamo su di lei, ma insomma introduciamo anche Matteo Campagnoli. Sì, il traduttore è considerato un po' come un autore invisibile. Io immagino che questa etichetta dell'invisibilità sia qualcosa che comunque vi pesi, che arriva non soltanto da coloro che non conoscono questo mestiere, ma purtroppo arriva anche spesso dalle stesse case editrici. In questo senso, Matteo Campagnoli, negli ultimi anni la situazione, anche con la crisi del libro e le difficoltà economiche generalizzate, immagino che stia diventando sempre più difficile.
Beh, quello che ho osservato io è esattamente questo. Mi sembra che la situazione sia in realtà peggiorata negli anni invece che migliorare, come ci si aspetterebbe. Invece poi d'altra parte, per riprendere quello che hai detto tu all'inizio dell'invisibilità, sì, si usa molto questa immagine dell'idea dell'autore invisibile, ma poi in realtà un traduttore non è così invisibile perché per quanto possa cercare di esserlo, c'è sempre la sua mano. Quindi in realtà è bene che ci si renda conto che quando si legge un autore è stato tradotto da una persona in particolare e se lo avesse tradotto qualcun altro la resa sarebbe stata diversa. Quindi non è che si può scomparire in realtà come traduttore.
Non si può scomparire, naturalmente, se non ci fossero i traduttori non ci sarebbero le traduzioni, non ci sarebbero i libri che amiamo e apprezziamo. Bisogna anche sottolineare un fatto. L'85% dei traduttori sono traduttrici, cioè sono donne. Spesso dove ci sono i lavori sottopagati ci sono le donne, oppure rovesciando la frase, potremmo dire che dove ci sono le donne ci sono lavori sottopagati, purtroppo. E allora, Luciana Cisbani, ci può dare un'idea così per capire su che cosa può contare dal punto di vista finanziario un traduttore o una traduttrice? Si vive di traduzione.
Di traduzione letteraria, perché ovviamente ci esistono anche
Certo.
traduzioni tecniche, altro. Allora, traduzione letteraria si vive male, nel senso che è stato anche appunto, si cominciano a fare cifre un po' più concrete. Diciamo che la media di un traduttore letterario è stata stabilita tra i 15.000 e i 18.000 euro lordi all'anno per 45 ore di lavoro. Or dunque,
In
la
Italia
realtà
questo,
in
naturalmente.
Italia, io purtroppo sì, io parlo
Ah no,
dell'Italia, questa è la
certo.
realtà che conosco meglio. In verità quello che è la situazione del traduttore italiano, noi facciamo, come dire, patchwork di lavori, sono pochissimi i traduttori che si possono permettere, ma questo era già così moltissimi anni fa, quando iniziai la mia carriera con i miei docenti, che sottolineavano che è molto difficile riuscirsi a mantenere, anche se ha assolutamente ragione Campagnoli nel dire che la situazione è peggiorata, cioè i primi contratti che firmavo io 30 anni fa, perché ahimè ne ho un po' di anni, guardando, facendo le debite proporzioni, erano ovviamente meglio retribuiti, ma togliamo la questione retribuzione, il problema è proprio quello del lavoro patchwork, per cui si fa i docenti universitari, si fa i redattori, si fanno altri lavori e questo va ovviamente a scapito della qualità. Infatti, entro un po' più, forse credo di potervi così, di fare un servizio utile, dire che quello che noi chiediamo con questo manifesto, no? Innanzitutto il titolo è interessante perché noi lavoriamo in diritto d'autore, noi siamo degli autori, per questo che la definizione di autore invisibile non ne possiamo più da un po' di anni, perché noi siamo, nel senso di legge, degli autori. Opere, le nostre sono opere dell'ingegno e dunque abbiamo dei diritti. Il problema è proprio questo, che la legge c'è, perché come avrete letto, ormai sentito, è quello su cui noi, come dire, stiamo cercando semplicemente di informare le persone e le dico onestamente, spesso i primi a essere disinformati sono i traduttori, ma è normale in qualsiasi categoria, non stiamo colpevolizzando nessuno. Per cui la legge c'è perché è stata recepita in Italia una direttiva della UE che era stata fatta nel 2019, è stata recepita in Italia, ogni paese recepisce le direttive della UE come vuole, è stata recepita e è in vigore dal 2021. Bene, Qua, tanto per parlare in maniera pratica, noi ci troviamo ancora editori, grandi editori, stiamo attenti, che forse a volte sono più attenti i piccoli editori che per esempio decidono di chiedere a noi Strade di vedere e adottano il contratto modello Strade che noi abbiamo, disponibile anche sul sito, non è una cosa per più più, ci vediamo, dicevo, proporre dei contratti che sono buffi, uso un eufemismo, io faccio un esempio banale sempre a proposito della, e poi mi taccio, della visibilità. Sono 80 anni che c'è una dicitura bella, ben precisa per come e dove deve essere citato e quando deve essere citato il traduttore. Beh, io ho trovato l'altro giorno un contratto di una mia mentoranda, perché noi in Strade cerchiamo anche di fare del mentorato, cioè appunto di allevare i traduttori consapevoli, ho trovato questa definizione squisita: il nome del traduttore verrà citato con il dovuto rilievo in una delle prime pagine dell'edizione a stampa nelle forme d'uso. Ma no, può far barco, c'è la dicitura, è lì, è dal 41 che è lì, deve essere citato il traduttore nel frontespizio. Sulla copertina, auspicabilmente in Francia lo fanno normalmente, da noi ci sono poche case, piccole case elette che lo fanno, e poi eccetera eccetera, deve essere citato nel catalogo. Provate a aprire i cataloghi dei nostri grandissimi editori e vedrete che spesso e volentieri, a parte ovviamente molte eccezioni, nemmeno nei cataloghi siamo citati. Credo che il mio collega possa essere d'accordo con me. Chiedo anch'io per avere un'altra opinione.
Sì, fra l'altro, apro una parentesi, una delle rivendicazioni di Strade è proprio quella, no, di poter inserire il nome del traduttore sempre sulla copertina di un libro. Ma Matteo Campagnoli forse voleva aggiungere qualcosa?
Ma a me sembra che abbia detto più o meno tutto Luciana. Sono tutte questioni molto, molto rilevanti e importanti. Quella di avere, per esempio, il nome sulla copertina va nella direzione di quello che dicevo prima, cioè credo che anche per un lettore sia importante sapere che sta leggendo un certo autore nella traduzione di, quindi non è solo una questione di appagare l'ego del traduttore che certo trova il nome in copertina, ma è semplicemente che quell'opera è veramente il frutto di del lavoro di due persone, sono due lavori anche diversi, sono due lavori diversi, ma alla fine è quello, come il libro in generale è il frutto del lavoro di più persone, che però ovviamente non si possono citare tutte in quel modo, però perché è una questione di ruoli, però diciamo chi poi ci mette mano e lo riscrive è il traduttore, quindi è a tutti gli effetti un'opera di due persone, un libro tradotto. E per riagganciarmi di nuovo a quello che diceva Luciana prima, sì, il problema è appunto anche questo, che si rischia, c'è una tendenza che è stata quella di rendere la traduzione veramente una professione, qualcosa a cui ci si prepara. Gli anni in cui abbiamo fatto noi l'università non ci si poteva laureare in traduzione, per esempio. Cioè io quando ho finito, io verso la fine dei miei anni si cominciava. Adesso è una cosa normale, quindi è una cosa che si studia per diventare traduttori, e quindi c'è una sorta di professionalizzazione. Ma se poi uno non può fare quello di mestiere, basta, quello che succede è che non solo un traduttore preparato come traduttore deve fare altro, ma anche finisce che poi chi fa altro si mette a tradurre magari senza gli adeguati strumenti. E poi aggiungo solo questo: ovviamente ci vuole tempo, e meno una persona è pagata più libri deve tradurre in un anno per arrivare a pagare l'affitto e a comprarsi da mangiare, diciamo, e questo va a scapito ovviamente della qualità, perché per una traduzione qui stiamo parlando ovviamente di traduzione letteraria, e più si traduce della letteratura complessa, più tempo ci vuole veramente tempo, e non è solo il tempo che si impiega da quando si comincia a quando si finisce, ma in realtà ci vorrebbe il tempo di lasciare le varie stesure per un po', riprenderle, insomma è un lavoro artistico, quindi non si può fare di fretta.
Sì, un lavoro artistico anche importante in questo senso il traduttore, anche per una questione, se vogliamo, di trasparenza, no? Deve essere citato, perché si deve sapere, si deve dire che c'è qualcuno che ha fatto quel lavoro lì proprio, che non è un lavoro neutro, è un lavoro che impiega una testa, un cuore, una pancia, e quindi è importante sapere di chi sono quella testa, quel cuore e quella pancia. Ma l'appello dei traduttori italiani denuncia, lo abbiamo sentito dalle parole di Luciano Cisbani in particolare, l'arretratezza dell'Italia rispetto a Francia e Germania in particolare, ma anche la Svizzera. D'altronde per noi le traduzioni sono importanti, i traduttori italiani ovviamente, perché poi noi leggiamo in italiano, per cui sono importantissimi, ma per noi le traduzioni, restando in ambito letterario, sono fondamentali non solo per portare la voce di autori esteri, ma anche per far circolare le stesse opere elvetiche all'interno delle nostre diverse regioni linguistiche. È quasi una questione politica di unità del nostro paese. Allora, Luciana Cisbani, lei conosce il nostro sistema della traduzione svizzera, grazie a tutta una serie di organi, Pro Elvezia in primis. La situazione è molto diversa, vero?
Sì, la situazione è molto diversa. Infatti, in fondo mi riaggancio per risponderle anche a quello appunto che diceva prima Matteo, cioè l'elemento formazione, e questo è un altro punto su cui noi puntiamo, su cui noi calchiamo, per cui stiamo chiedendo anche l'istituzione di questo fondo di 5 milioni di euro destinato alla traduzione, che dovrebbe includere, non so più come dire, anche tutti quello che è la formazione, perché noi traduttori, questo vale per tutti i lavori ovviamente, non è che una volta che sei traduttore devi smettere di continuare a aggiornarti. E noi, ritorno alla sua domanda, la formazione che noi possiamo fare in genere è una formazione che facciamo in Italia sempre con finanziamenti di enti stranieri, per cui ad esempio io ho usufruito, e tutti noi traduttori appunto che lavoriamo abbiamo usufruito del sostegno economico in primis ovviamente di Pro Elvezia, cioè voi avete questa fondazione pubblica che promuove la cultura, dico, riassumo velocemente, noi non possediamo nulla del genere, ma non è solo una promozione meramente economica, non che la cosa sia da poco, ma è che lavorando in Svizzera, appunto, visto che la frequento, bazzico, vado nelle residenze dei traduttori, altra cosa, qui avete Loren, Chateau de la Vigny, dove peraltro ho avuto l'onore e il piacere di essere stata più volte, eccetera, eccetera. Avete tante residenze per traduttori, cosa che noi in italiano non abbiamo. Stare in una residenza per traduttori significa arricchirsi, significa formarsi, significa mettere in contatto persone. E la formazione che noi possiamo avere il lavoro che fa Pro Elvezia è proprio questo, anche di sovvenzionare queste reti, in fondo come tutto funziona se c'è una rete. E non so se ho risposto un po' alla sua domanda, venire in Svizzera.
Pro Elvezia, c'è un sostegno economico, ma poi parlavo di questa rete, no? Le residenze artistiche, le case dei traduttori, ne abbiamo diverse in Svizzera. Matteo Campagnoli, anche voi come Babel, al di là di quelli che sono gli incontri con il pubblico, avete un'attenzione particolare anche a workshop e residenze, proprio per spazi di formazione e confronto, giusto?
Sì, infatti, siamo... organizziamo da sempre, proprio dal primo anno di Babel, che adesso è arrivato alla 17ª edizione, abbiamo subito comunque organizzato già dalla prima, durante i giorni del festival, alcuni workshop di traduzione letteraria, in particolare magari dalle lingue svizzere, dalle altre lingue svizzere o dalle lingue presenti quell'anno al festival, sia proprio per appunto trasmettere il sapere di traduttori esperti direttamente, insomma, in forma seminariale ai traduttori più giovani. E anche poi lì, nel caso di Babel, c'è anche un po' spesso la possibilità di incontrare l'autore che si traduce, perché è ospite al festival, e quella è una ulteriore esperienza. Insomma, è un lavoro che si può anche in un certo senso imparare da soli, come si è sempre imparato da soli anche a scrivere, perché si imita e si guarda e si legge e si fa. Però ovviamente, come in tutti i lavori artistici, è importante anche questo lavoro di trasmissione. Insomma, in fondo, per fare un esempio un po' banale, basti pensare all'arte rinascimentale italiana o del Quattrocento, così, insomma, perché erano tutti così bravi, perché andavano a bottega dai maestri.
Quindi. Certo. Ma sì. Matteo Campagnoli, io resto un attimo su di lei, perché all'interno della questione della traduzione letteraria ce n'è una ulteriore, cioè quella della traduzione della poesia. Lei traduce poesia, che è una nicchia ulteriore all'interno del mercato editoriale, con la poesia gli accordi con le case editrici diventano ancora più complicati.
Ah sì, quello è un mistero. Cioè, nessuno sa quanto retribuire la poesia. La poesia è... Io ogni volta mi stupisco che non lo so, non so dirlo io e non lo sa mai dire nessun editore.
Non ci sono dei parametri, Matteo Campagnoli?
È praticamente impossibile. Cioè, nel senso che la prosa comunque sia la si valuta a battute. Una cartella di 2000 battute e si dà un onorario, un compenso per a cartella. E quello, nel migliore dei casi, si valuta ovviamente la capacità del traduttore e la difficoltà del testo da tradurre. Con la poesia è veramente difficile, perché non è che ci si può basare, è più difficile fare questo genere di calcoli, e non è che ci si può basare sul numero dei versi, o è un po' complicato, diciamo.
E dunque, noi siamo partiti con questa frase: traduttori e traduttrici italiani pagati poco e male. In questa mezz'ora abbiamo cercato di capire i perché. Abbiamo capito che non si tratta soltanto della retribuzione in sé, ma anche della mancanza, per esempio, di una rete, di luoghi di formazione. C'è la questione dei diritti d'autore. Per esempio, adesso in Italia i traduttori editoriali cedono i diritti d'autore alla casa editrice per 20 anni, ma ecco, se poi dopo il libro ha un enorme successo, cosa succede? C'è un compenso, un adeguamento salariale per il traduttore? Purtroppo non sempre. Siamo in conclusione, Luciana Cisbani ha proprio un paio di minuti. Qual è la vostra speranza con questo appello? Cosa vorreste ottenere?
Allora, in 2 minuti posso dire innanzitutto grazie, perché è proprio quello. Noi stiamo mirando a fare in modo che i periodi di cessione dei diritti non superino mai più i 10 anni. Non mi posso dilungare, ma è quasi ovvio il perché. E stiamo soprattutto cercando di fare in modo che ci sia una trasparenza sui profitti generati dall'opera, cioè quanto più un editore guadagna mettendo in commercio in fondo la nostra opera, quanto più A, noi dobbiamo essere informati, B, dobbiamo anche poter avere dei proventi, no? Cioè avere anche noi un adeguamento a quello che sono stati i proventi, per cui, come dire, una maggiore trasparenza da parte delle case editrici. Le posso dire, così finiamo con un aneddoto: Capito, casa editrice famosissima, ha fatto un film, un DVD e un audiolibro da un mio romanzo e non mi ha assolutamente, non solo cercato per dirmi guardi che io le devo tot, perché è menzionato come in percentuale, proprio neanche a me me l'hai dato. Questo siamo nel 2022, è abbastanza scandaloso, a me come tutte le mie colleghe, per cui stiamo cercando di instaurare anche un fondo, appunto, che vada a aiutare proprio la filiera in generale, cioè e cercare anche una negoziazione con le associazioni degli editori. Se non riusciamo a stilare un protocollo con gli editori a cui noi possiamo poi fare riferimento, un protocollo a fare riferimento quando andiamo singolarmente a contrattare, lei capirà che siamo sempre un po' lì, piccoli, siamo sempre lì, ma noi
siete
continuiamo, siamo dei grandi battaglieri.
Fate bene, lo fate anche per noi naturalmente, che poi leggiamo i libri che traducete. Siamo in conclusione, io non posso che ringraziarvi e salutarvi, Luciana Cisbani, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi per questa opportunità.
Grazie anche a Matteo Campagnoli, a presto, grazie.
Grazie a voi.